Allora cominciamo. La seconda, la prima domenica di Avvento. Inizia l'anno liturgico nuovo, l'anno B, cioè l'anno di Marco, anche se poi ci saranno molti Vangeli di Giovanni. E l'Avvento comincia con un richiamo alla vigilanza. Leggiamo il testo di Marco, capitolo 33. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: state attenti, vegliate, perché non sapete quando sarà il momento preciso. È come uno che è partito per un viaggio, dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vigilare. Vegliate dunque, poiché non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché non giunga all'improvviso trovandovi addormentati. Quello che dico a voi lo dico a tutti: vegliate. Ci sono diverse dimensioni di questa attesa a livello personale e a livello comunitario. A che cosa si riferisce Gesù prima di tutto? Poi come noi possiamo vivere questa attesa, questa vigilanza? Allora, Gesù si riferiva a degli eventi storici che avrebbero costituito il passaggio a una fase nuova della storia della salvezza, l'inizio di una nuova stagione storica. Era proprio questo. L'annuncio di Gesù era cominciato così, eterno. Qui siamo verso la fine della vita di Gesù, quando cominciavano le molte resistenze e quindi già i rifiuti della sua proposta, ma Gesù aveva cominciato allo stesso modo. Ricordate proprio in Marco le quattro formule utilizzate da Gesù all'inizio, quando Giovanni fu imprigionato. Ci sarà occasione di tornarci andando avanti nella liturgia in questo tempo. Dunque la formula era: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Allora, il regno di Dio è vicino, e quindi la vigilanza era per il regno, cioè Dio che viene. La vigilanza è l'attenzione per cogliere l'azione di Dio, perché il regno di Dio è una modalità nuova dell'azione di Dio nella storia umana, fino a un compimento. Quindi c'è anche il riferimento al compimento, quindi questa altra dimensione di cui parlavo. Però il primo significato è ciò che avviene nella storia. Perché qualcosa doveva accadere, accadeva, stava accadendo, e invece la gente non prestava attenzione a ciò che stava accadendo, non accoglieva la novità di vita che era diventata possibile e necessaria. Mettiamoci in questa prospettiva, allora, per capire adesso venendo a noi, che cosa vuol dire attendere? Nella prospettiva dell'azione di Dio nella storia vuol dire che ogni giorno che passa si creano nuove possibilità di giustizia, di forme nuove di fraternità, di condivisione, appunto dei beni, di forme nuove di fraternità, perché l'azione di Dio può esprimersi in modo nuovo. Pensate, le strutture nuove di comunicazione, le modalità nuove di conoscenza dei meccanismi interiori del cervello, delle forme nuove di intervento che l'uomo può realizzare nei confronti della natura e così via. Sono tutte situazioni che rendono possibile una modalità nuova dell'azione di Dio nella storia umana. Pensate, a livello personale, ciascuno di noi sta crescendo, impara cose nuove, sviluppa rapporti, ha possibilità inedite e tutto questo diventa l'opportunità di un'azione, di un'accoglienza nuova dell'azione creatrice di Dio e quindi di una crescita personale. A livello della specie umana, a livello di popolo italiano, a livello di comunità, di famiglia, il discorso è analogo. Ogni situazione nuova rende possibile una qualità dell'azione di Dio in mezzo a noi. Certo, giorno dopo giorno non si avverte la differenza, ma a lunga scadenza è possibile cogliere queste novità che possono essere espresse, accolte ed espresse e realizzate, le forme nuove di comunione fra di noi e così via. Cioè è una realtà che è in corso, è un processo e ci sono delle scadenze, dei passaggi, cioè dei momenti di emergenza della novità, quelli che nella terminologia greca del Nuovo Testamento vengono chiamati i kairoi o kairos in senso cioè al singolare, kairos o kairoi al plurale, i tempi opportuni, cioè i tempi in cui qualcosa avviene concretamente perché si è realizzata la condizione perché l'azione di Dio possa fiorire in una modalità umana nuova e quindi in una forma nuova di giustizia, in una forma nuova di condivisione, di pace, di dialogo tra i popoli. Il kairos, i kairoi al plurale. La vigilanza è precisamente l'attenzione ai tempi opportuni, l'attenzione alle possibilità nuove, alle forme nuove di vita. Cosa si oppone a questo? E cioè, qual è l'impedimento a riconoscere e ad accogliere i tempi opportuni? Possono essere descritti, questi impedimenti possono essere descritti in vario modo. Primo, nella illusione di essere già arrivati, cioè nella convinzione già di sapere quello che è necessario per vivere, di essere in grado di gestire la nostra vita, cioè, nell'illusione di essere già viventi o di essere già arrivati. Per cui non c'è bisogno di attendere nulla. Ciò che dovrà avvenire non è altro che ciò che è accaduto. Che serve aspettare qualcosa di nuovo? quando tutto viene ripetuto, quando tutto è sempre sotto il segno dell'insufficienza, del male. Quindi l'illusione di essere arrivati. Secondo, la sfiducia nella possibilità dell'azione di Dio nella storia umana, cioè la mancanza di fede e quindi la mancanza di speranza, di attesa, che serve intanto, ecco, i poteri forti, intanto il male, intanto coloro, quindi non, è inutile attendere, è un'illusione, perché prevale il male sul bene, perché non è possibile, insomma, la sfiducia, ecco, possiamo proprio della mancanza di speranza, quindi la mancanza di attesa. Terzo, la modalità sbagliata di interpretare l'azione di Dio o di attendere, nel senso che intanto quello che deve accadere accadrà, per cui come quando accade lo vedo, quando accade lo coglie, e non ci si rende conto che l'attesa è una condizione perché il futuro avvenga, cioè l'attesa è una condizione perché il futuro diventi un avvento, capite? Cioè perché il tempo diventa un kairos. E l'attesa è una componente, cioè non è che ciò che accade accadrà, ciò che deve accadere accadrà, no? Ciò che deve accadere accade se viene atteso, se viene reso possibile, cioè la nostra attitudine interiore nei confronti del futuro è la condizione per la sua venuta, perché si realizzi in un determinato modo. Certo,
benvenuti.
Sì, i fogli devono essere, no, forse ci sono già nelle sedie, cioè, no. Capite l'importanza dell'attesa? No, non è un qualcosa di secondario. Capite? Quattro volte in questo piccolo brano c'è vegliate, no? State attenti, vegliate. Quello che dico voi, dico tutto, vegliate. Ho ordinato al portiere di vigilare. Vigilate dunque, vedete, 5-6 volte, state attenti, vegliate, no? In 3-4 rovine. Perché questa dinamica è una componente essenziale dell'avvento, cioè perché il futuro diventi un avvento. Perché il tempo diventa un kairos. È per questo che è importante sviluppare l'attitudine interiore e quindi la dinamica della speranza, la dinamica della vigilanza. Vigilanza nel senso di tenere gli occhi aperti attendendo, quindi rendendo possibile il futuro. Con questo a livello quindi quotidiano, a livello quindi diciamo ancora, lo dicevo prima, la dimensione personale, la dimensione sociale. La dimensione personale per diventare noi figli di Dio man mano che i giorni si susseguono, per diventare noi figli di Dio, e a livello sociale per rendere possibile le nuove forme di comunità, di fraternità, di giustizia, di pace tra i popoli e così via, per il cammino quindi della società. A questo si può collegare il discorso poi della fine, anche qui a livello personale, a livello sociale, della fine, perché la condizione in cui noi ci troviamo, l'abbiamo visto già questa mattina ricordando il concilio, l'annuncio, noi siamo in cammino e il cammino c'ha un traguardo, il traguardo definitivo per ciascuno di noi a livello personale, e poi c'è il traguardo finale dell'umanità, perché su questo non ci sono dubbi che noi, ciascuno di noi, a un certo momento finisce il cammino sulla terra, muore, ed è certo che la specie umana a un certo momento esaurisce le sue potenzialità. Sì, ci sono degli scienziati, ci sono anche degli pseudoscienziati, ma degli scienziati che immagino una continuità della vita della specie umana. Non ricordate le fantasie di Tipler, di Frank Tipler, la fisica dell'immortalità, poi dopo ha fatto anche la fisica del cristianesimo, perché questo è un credente, quindi fa. Ci sono anche Edoardo Boncinelli, nell'ultimo libro che ha scritto, La vita della mente, che è molto interessante, quella è la terza, che è uscito due mesi fa adesso, finisce proprio con dei puntini del futuro, perché ricorda che le fantasie, appunto, di una continuità della vita della specie umana, quindi, lo dice in modo così un po' irrisorio, ma si sembra così che ci abbia pensato che ci siano. In ogni modo, in ogni caso c'è proprio un termine della possibilità vitali, biologiche. La maggioranza delle specie della vita che sono sorte sulla Terra sono scomparse, come sapete, sono proprio più del 90% delle specie, e la nostra specie non è che faccia eccezione. In ogni caso c'è una fine, la Terra a un certo momento scomparirà, sì. Tipler immagina di queste piattaforme che partiranno, ma sono tutte, almeno io credo, immaginazioni che non possono essere trovare realizzazione. Ma in ogni caso c'è una fine sicura anche per la specie umana. Certo, per noi che crediamo nella dimensione spirituale e quindi nella continuità, allora questa attesa diventa quell'attesa di cui ho parlato prima, della storia, che resta uno dei punti, questa attesa diventa una componente essenziale della nostra vita spirituale. Cioè, proprio perché anche qui vale il principio che attendere significa rendere possibile, perché come per gli eventi della storia che sono resi possibili dalle attese dell'uomo, che introduce dinamiche nuove, nel senso che accoglie quell'azione che rende possibile la novità, così per la vita spirituale. Perché, almeno questo è il modello che io ho seguito, più volte ne abbiamo anche parlato e discusso, perché, come sapete, almeno, è possibile il fallimento dello sviluppo personale, come è possibile il fallimento dello sviluppo della specie, perché l'umanità può distruggersi e noi, le singole persone, possono esaurire la loro capacità di vita, cioè proprio non consentire lo sviluppo della dimensione spirituale. Su questo so che ci sono discussioni, ne abbiamo parlato altre volte, quindi, però occorre tenere presente questa possibilità. Quello che appunto nel Vangelo viene presentato più volte nelle parabole come la chiusura, non vi conosco, no? Le parabole delle leggi distolte, questo discorso del padrone che parte e tornerà, il rendere così, quindi pensate anche questo, questa dimensione, lo chiamano, come sapete, il termine tecnico, la dimensione scatologica, no, perché è importante viverla, vivere l'attesa del compimento, perché è proprio attendendo il compimento che lo rendiamo possibile, cioè sviluppiamo quella dimensione spirituale che ci consente di vedere oltre, di vedere in profondità, di amare in un modo nuovo, di esprimere la forza della vita comunicando ai fratelli in un modo più profondo. Ecco, allora non prendiamoci semplicemente alla dimensione storica, all'attesa degli eventi nuovi, delle forme nuove di fraternità, di giustizia, ma pensiamo anche proprio al traguardo finale, perché Gesù mantiene sempre questa prospettiva escatologica. In tutti, voi sapete che nel secolo scorso ci sono stati alcuni teologi che hanno pensato proprio alla caratteristica fondamentale, cioè che questa attesa fosse immediata, per Gesù fosse immediata e che fosse proprio la fine del mondo. Ci sono discussioni su questo, io non credo che questa interpretazione sia giusta. Non era la fine del mondo, era se volete la fine di un mondo, la fine di una fase storica, perché questa era la percezione chiara, la nuova alleanza. Geremia utilizzava questa formula che Gesù ha utilizzato, la nuova alleanza, quindi è un'alleanza rinnovata, un'alleanza che aveva una fase inedita e che doveva essere realizzata. Quindi quello, cosa accadeva, cosa doveva accadere, poi nessuno lo sapeva, neanche Gesù lo diceva, non lo poteva sapere, perché era qualcosa da attendere, ma Gesù ha vissuto in questa consapevolezza che la non accoglienza di questa azione sarebbe stata drammatica per Gerusalemme, per il popolo di Israele. Noi non abbiamo le formule originarie di Gesù in questo, perché quelle che ci sono pervenute sono già l'espressione dell'annuncio che gli apostoli davano, allora già ci sono risonanze di ciò che era accaduto, ma in ogni caso io credo che questo sia uno dei punti su cui Gesù insisteva, cioè la consapevolezza di qualcosa che stava accadendo, che bisognava accogliere vigilanti proprio perché non accadesse, cioè accadesse nel modo opportuno, nel modo giusto, secondo appunto il kairos di Dio. In realtà poi nella storia è raro che le cose accadano secondo il kairos divino. Perché? Perché gli uomini, almeno finora, sono stati sempre resistenti, proprio per quelle motivi che ho detto prima, cioè l'illusione di essere arrivati, la mancanza di fiducia nell'azione di Dio, no? E la mancanza di vigilanza, cioè non esprimere l'azione di Dio coinvolgendosi. Perché ciò che deve accadere non accade meccanicamente, non cade dal cielo, ma deve diventare decisione di uomini, espressione. No? Quindi queste resistenze rendono sempre gli eventi opportuni, cioè i kairoi, per usare ancora il termine, li rendono sempre ambigui, li rendono sempre inadeguati. E io credo che andando avanti nella storia della salvezza si può giungere ad una fedeltà più grande. Io sono convinto che l'umanità man mano, imparando dalla storia, renderà possibile una fedeltà maggiore, ma ricordiamo sempre che quando ci sono le opportunità più grandi di fedeltà, le forme di infedeltà diventano più drammatiche. Questo avviene sempre, perché quando c'è la possibilità del bene che fiorisce, il rifiuto diventa drammatico. E andando avanti, questo può avvenire, che l'umanità finalmente giunga a forme nuove di giustizia, di fraternità, a cogliere questo. Ma proprio perché questo è possibile, è possibile che il rifiuto diventi dramma, diventi proprio fine della specie umana anche al limite, perché queste già sono possibili. Quindi capite che queste riflessioni di Gesù sulla vigilanza hanno delle implicazioni storiche e personali notevoli. Cioè non è così, giusto per riflettere un po', è proprio per capire come rendere possibile il futuro. Ripeto, allora, a livello personale e a livello sociale, a livello storico e a livello scatologico, di compimento. Non so se è sufficiente questo adesso così per reagire e per vedere di individuare qualcosa che oggi in queste contingenze che stiamo vivendo, che certamente, per esempio anche qui in Occidente, adesso in Italia, ma in Occidente stiamo vivendo una fase in cui è certamente un futuro è possibile come avvento. Cioè è possibile un avvento, è possibile il fiorire di forme nuove, proprio perché ci sono create le condizioni, perché c'è un passaggio notevole di culture, di strutture sociali. Ma proprio per questo è anche possibile il dramma, la catastrofe provvisoria. Sì. Allora è interrogarci cosa ci è chiesto oggi in queste condizioni, ciascuno chiaro nei propri ambiti di lavoro, di interesse, di esperienza, cosa ci è chiesto perché il futuro diventi un avvento, perché il tempo diventi un kairos, ecco. Bene, allora a voi adesso la riflessione. Facciamo un momento di silenzio anche per assecondare l'invito che questa mattina Cesare ci ha fatto, per non ubriacarci di parole. Quindi allora facciamo un momento di silenzio, di raccoglimento, intanto poi reagite, maturate le vostre riflessioni.